Wimbube, 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 Wimbube,
Wimbube. Cuori e code, un programma di Giulia Negri e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Cuori e Code, bentornati a Oltrelago.it. Siamo di nuovo qui, io Elena Polidori, insieme alla mitica Giulia Negri, presidente dell'associazione animalista Franca Valeri e anche, come dire, gestore del nostro meraviglioso canile, quello che Franca Valeri ha voluto qui a Trevignano Romano e che prosegue a essere una colonna portante, diciamo, del nostro animalismo anche cittadino, se vogliamo. Ciao Giulia, bentornata tra noi a Cuore e Code.
Ciao Elena, grazie dell'accoglienza e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora, oggi Giulia, qual è l'argomento di Cuori e Code? Di che cosa vogliamo parlare?
Allora, come al solito parliamo prima di un argomento di carattere generale con norme, quindi pillole di saggezza, e poi racconteremo una bellissima storia d'amore. Questa volta sarà la storia d'amore di Jack, quindi una vera storia natalizia. E iniziamo però parlando di colonie feline.
Allora,
comunque
sì,
ci
sì,
sono
sì.
Gatti, gruppi di gatti, e quindi è un argomento che merita di essere trattato.
Assolutamente sì, perché poi ovviamente tu stai parlando con una gattara inside, come si suol dire, perché
esatto.
Anche se possediamo anche altri tipi di animali, cani per esempio, ognuno di noi, come dicevamo prima di cominciare questa trasmissione, è qualcosa dentro, no? Io sono gattara, e quindi le colonie feline, allora intanto normativa, di che cosa parliamo quando parliamo di colonie feline? Che cosa sono le colonie feline? Proprio diciamo,
allora, le colonie feline. Esatto, iniziamo proprio dall'inizio. Per colonia felina si intende un gruppo di gatti, almeno due, quindi già da due gatti in poi si può considerare una colonia felina, gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. L'accudimento di una colonia felina è quindi un diritto sancito dalla legge nazionale, la 281 del 1991, poi recepita dalla legge regionale 34 del 1997. Quindi parliamo di molti anni di storia. Come potete vedere, siamo un paese all'avanguardia dal punto di vista di normative a tutela.
Sì.
Poi dovremo diventare all'avanguardia anche per farle rispettare, ma questo è un altro argomento. Dunque, chi... basandosi sul fatto che una colonia felina può essere censita e tutelata,
sì.
Chi è il responsabile di questi animali? Il responsabile, ricordiamolo sempre, dei gatti e dei cani randagi è il comune. È il comune dove si trovano appunto, in questo caso, i gatti, dove si stanzia la colonia, ma di fatto poi il tutore, il responsabile di questa colonia è il singolo cittadino,
sì.
O l'associazione di volontariato che si occupa della loro nutrizione e della cura e della loro cura. Quindi normativamente sono il responsabile del comune, però poi di fatto chi se ne occupa sono in genere privati cittadini oppure i volontari di un'associazione locale.
Okay.
E quindi censire una colonia felina cosa significa? Significa prima di tutto tutelarli, perché ovviamente la stessa legge che ho citato prima, quindi la 281 del 91, stabilisce che è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Infatti il maltrattamento è perseguito penalmente sia con la reclusione che con una multa.
Sempre troppo
e inoltre,
poco.
E soprattutto una cosa molto importante, allora, per colonia felina si intendono dei gatti che vivono sul territorio aperto e soprattutto è per definizione stanziale. Ciò significa che non è che se danno fastidio a qualcuno possano essere spostati o rimossa, a meno che non ci siano gravi ragioni di sanità pubblica. E voglio dire, è quasi impossibile perché non è che i gatti trasmettino chissà quali malattie. Quindi i gatti di colonia felina sono tutelati. Non possono essere spostati e non possono essere altrettanto maltrattati. Noi in genere poi consigliamo sempre un decalogo per le gattare, quelle comunemente chiamate gattare, ma che ora si chiamano tutor
A
delle
me
colonie
piace più
feline.
gattara, onestamente, più
Il
bello,
tutor
più
gattara, una
verace.
mia colonia felina, mi sento gattara anch'io come te, e tra l'altro anch'io io stessa ho una colonia felina e devo dire che i gattari e le gattare sono veramente molto molto numerosi e svolgono un lavoro veramente encomiabile perché suppliscono a tutte le mancanze delle istituzioni in questo caso. E spesso lo fanno a spese proprie, quasi sempre è di tasca propria che si è gattari o gattare,
Assolutamente.
quindi magari assolutamente, magari si sopravvive con l'aiuto di qualcuno che fa delle donazioni, magari in cibo o in cure mediche. Però ecco, fondamentalmente il gattaro e la gattara campano a spese loro queste colonie feline,
Allora, io
sebbene siano
Giulia,
del comune poi
posso,
ufficialmente.
certo, posso interromperti per farti un paio di domande,
Volentieri.
perché allora, innanzitutto tu hai detto due cose, bastano due gatti per avere una colonia felina. Allora, insomma, due gatti sono pochi perché di solito le colonie feline sono ben più numerose, però bastano
Molto
due
di più.
gatti per avere diciamo, la certificazione di una colonia felina e però avere una colonia felina dal punto di vista normativo, che cosa comporta per le gattare? Cioè, nel senso, loro devono comunque tutelare questi gatti, ma in cambio che cosa ottengono? Perché questo non si sa, non è molto conosciuto.
Allora, guarda, dunque, allora, censire la colonia felina, come dicevo prima, adesso poi spiegheremo anche come si fa, è una forma di tutela che la gattara, o comunque chi accudisce la colonia felina, ha verso tutti gli abitanti, nel senso che, ecco, nel caso che qualcuno non voglia dei gatti nei paraggi, non può chiedere che vengano spostati. Se la gattara, per esempio, viene minacciata, può fare riferimento alla legge di tutela della colonia felina.
Ecco,
In
sì.
alcuni comuni la gattara ottiene anche, cioè per i gattari, per le colonie feline, in alcuni comuni però è particolarmente virtuosi, a volte periodicamente viene distribuito del cibo. Non so, per esempio, il Comune di Roma fa dei bandi una o due volte l'anno per distribuire il cibo, che certo non va a supplire a tutte le esigenze, però è un aiuto, meglio di
È un
niente,
aiuto
come si suol dire.
importante,
E è un aiuto importante, non è mai sufficiente, però è importante, è un segnale anche. E invece la cosa fondamentale a cui dà diritto censire la propria colonia è la sterilizzazione. La sterilizzazione è alla base di tutta l'attività di volontariato, quindi l'unico modo per combattere il randagismo, per fare in modo che non si riproducano a dismisura i gatti, tanto da poi diventare un problema di convivenza con gli abitanti, appunto che se non rispettosi potrebbero anche fare del male. Quindi devo dire che è un atto dovuto, è sempre un modo per tutelare anche tutto quello che si fa. Ovviamente lo si fa a titolo gratuito,
Ma questo
questo
io non
è
avevo
chiaro,
dubbi.
non c'è dubbio. Quindi questo è fondamentale. E la sterilizzazione è veramente un atto d'amore, è l'unico modo per tutelare la salute del gatto, per evitare appunto che contragga malattie, che vada in giro, si allontani dalla colonia, quindi rischiando di essere investito, oppure andare alla mercé di chi che sia. E quindi quello io ne approfitto per ricordarvi che non vi ci auguriamo che nessuno voglia far nascere cucciolate, perché le associazioni di volontariato sono piene di gatti e gattini che cercano casa. Se ne volete adottare uno, potete scriverci sulla nostra pagina Facebook e avrete tutti i gattini che volete. Quindi se volete avere l'esperienza di vedere il cucciolo crescere, se volete un gatto adulto, se volete dare casa a un gatto anziano che magari è rimasto orfano, oppure un gatto anziano che non può più stare in colonia proprio perché è troppo anziano, quindi insomma, non tollererebbe più il freddo e tutto. tutte le intemperie. Quindi ci sono tanti modi per aiutare, per avere gattini, gatti, senza bisogno di far nascere cucciolate. Quindi allora, questo ve lo chiedo io a nome di tutti i volontari che giornalmente ricevono migliaia di richieste di aiuto per gatti e gattini in strada.
Allora Giulia, sì, questo senz'altro, e mi raccomando però attenzione anche quando si danno i gatti a che siano persone diciamo di sì, specchiata, ovviamente. Di specchiata buona fede. Allora, detto questo, ovviamente la sterilizzazione a molti non piace. Io sono la prima che insomma non l'ama molto, perché vorrei mantenere l'integrità delle mie bestiole, però mi rendo conto, come hai detto giustamente te, che poi se si riproducono diventa un problema gestirli, diventa un problema di sopravvivenza per loro, ma soprattutto diventa anche un problema per le mamme che di parto in parto esatto. Poi si indeboliscono.
Insomma, si deboliscono questo... e poi calcola che diventa anche dal punto di vista economico una spesa non indifferente, perché ovviamente certo. Come tutti gli animali, se li devi tenere ed accudire, li devi accudire come Dio comanda e quindi non con gli avanzi, insomma, quindi tutta la normativa, i buoni propositi per il cibo. Certo. E poi veramente ecco, la sterilizzazione in realtà preserva anche da alcune malattie, nel caso delle mamme preserva da tumori alle mammelle, quindi è anche un modo per tutelare la loro salute.
Certo.
Allora, in primis dal fatto che traggano la FELV e la FIV accoppiandosi.
Questa è una delle malattie più, diciamo, una malattia letale per i felini, e insomma noi ci auguriamo sempre di non avere a che fare con questi tipi di malattie, anche perché c'è adesso la possibilità della vaccinazione, non è vero?
Esatto. Allora. Esatto, però ecco, vaccinare tutta una colonia felina spesso ha un costo molto certo. molto oneroso per dei volontari, quindi non in tutta Italia è fattibile, ci sono zone in Italia dove veramente la povertà dei volontari è veramente tanta e il numero di gatti o cani da accudire in strada è esagerata.
Esatto, questo senz'altro. Allora Giulia, altra domanda che ti pongo prima di mandare qualche minuto di musica, perché come al solito noi, come dire, chiacchieriamo e poi il tempo passa.
Allora, il tempo vola.
Allora, noi abbiamo parlato del microchip per quanto riguarda gli animali da compagnia, ma soprattutto per quanto riguarda i cani. Avevamo detto anche che è possibile avere la microchippatura per quanto riguarda i felini, anche se adesso è un po' meno, come dire, va meno di, non di moda, frequente. Ma è meno frequente. Però le colonie feline, quelle DOC, quelle come ce ne sono a Roma, alcune assolutamente tutelate,
microchippate.
Sono tutti microchippati.
Tra l'altro a Roma viene, appunto, sta diventando obbligatorio, se già non lo è, il microchip anche per i gatti. Quindi si sta appunto rendendo obbligatorio il microchip anche per i gatti, che è comunque una forma di tutela come lo è per il cane. Quindi
certo,
doppiamente, se ami, lo vuoi ritrovare, vuoi sapere che fine faccia.
Certo. E
quindi è sempre un buon comportamento. Non è ancora obbligatorio in tutti i comuni, ecco.
No, non è obbligatorio a tutti i comuni, speriamo.
Però è un auspicio.
Senti, sì. Giulia, ovviamente noi dobbiamo fare un appello, perché questa puntata va in onda in un momento che insomma è vicino al Natale, no? Allora, io sì. Se c'è una cosa che detesto è: a Natale regalo un cucciolo a mio figlio. Ed è una cosa che mi manda ai pazzi per tanti motivi, non ultimo perché il cucciolo non è un pacco regalo. Spesso diventa poi un pacco da lancio, perché subito dopo Capodanno già cominciano a esserci problemi, soprattutto se il cucciolo non è educatissimo e quindi viene subito visto come un problema. E insomma c'è questo problema del regalo del Natale, perché il cucciolo fa giocare il bambino. Non dico adesso quello che penso delle persone che si comportano in questa maniera, perché purtroppo sarei tacciabile di querela, e sapendo bene di che cosa parlo evito di usare qualsiasi tipo di parola. Però Giulia, facciamo un appello. Dimmi.
Allora, io in genere, quando mi chiedono il cucciolo per regalo Natale, prima di tutto dico: per i giocattoli c'è Rocco Giocattoli. o qualsiasi altro negozio che venda giocattoli e peluche. E quindi l'invito che facciamo è quello di un'adozione consapevole. È fattibile regalare oppure comunque regalarsi, quindi scegliere di adottare un gatto o un cane per Natale, ma deve essere comunque un'adozione consapevole, sapendo che si vuole veramente la compagnia di un animale, quali sono le incombenze che si hanno, accettare appunto nel nostro caso il preaffido, quindi tutto l'iter normale, perché non diamo per esempio gatti o cani a chi ci dice devo fare un regalo, voglio fare una sorpresa. No, è un animale, è un essere vivente, non ci sarebbe mai in mente di regalare un bambino per Natale, quindi tantomeno
Ma
lo possiamo
certo.
pensare per un altro essere vivente che per di più non parla e non può
Certo.
difendersi da solo. Quindi assolutamente no a cuccioli o qualsivoglia altro animale come regalo di Natale. A Natale regaliamoci oggetti, scambiamoci abbracci, facciamoci gli auguri, ma gli esseri viventi lasciamoli in pace. L'adozione deve essere sempre consapevole, sempre molto molto ragionata,
E
perché
l'altro,
altrimenti
esatto,
sì.
sì, no, se, altrimenti se, diventa un problema anche perché ci sono persone in giro come me e te che poi se vedono cose strane possono andare incontro alle
Esatto,
intemperanze, insomma, questo lo diciamo con
un
molta,
pochino di alterazione,
un
poca
pochino di
poca.
alterazione, poca poca. E poi un'altra
Sì,
cosa,
sì.
Giulia, ovviamente questo riguarda anche i botti di Capodanno. Quanti ne abbiamo visti di animali che fuggono per il problema dei botti
Mamma mia,
perché,
mamma
appunto
mia.
fanno tanta paura?
Noi, guarda, ogni anno il primo dell'anno, ma anche i giorni precedenti, è un incubo, perché iniziano a fuggire cani, iniziano a scappare, segnalazioni, richieste di aiuto, investimenti, quindi è veramente una tragedia. Noi quest'anno come Associazione Animalista Franca Valeri abbiamo lanciato la campagna, come tutte le grandi associazioni, anche le piccoline fanno del loro, e noi abbiamo lanciato una campagna Lancia i biscotti e non lanciare i botti. Questo per invitare tutti a rispettare anche chi non è un umano a due zampe, nel senso che, come diciamo sempre, la terra è abitata anche da tutti gli altri esseri viventi. Gli animali, in particolare, hanno un udito molto più sviluppato del nostro, sentono in lontananza già dei rumori che noi neanche percepiamo, e soprattutto quando ci sono dei botti li sentono amplificati. Questi botti creano veramente uno stato di stress fortissimo ai cani, che a volte molto spesso scappano perché magari sono lasciati in giardino. Riescono a scavalcare, riescono a lanciarsi dai balconi, hanno crisi di ansia molto, molto violente. E quindi, se volete, sulla nostra pagina Facebook dell'Associazione Animalista Franca Valeri c'è anche un decalogo con dei consigli proprio per questo periodo che, ahimè, è
Sì.
particolarmente pieno di botti. Quindi poi in genere esce l'ordinanza del sindaco dei comuni dove vietano di fare i botti, che
Poi li
ovviamente
fanno lo
nessuno
stesso, però ti sei.
rispetta perché non ci sono poi i controlli, però se non vietano proprio la vendita dei botti,
No,
non andremo mai da nessuna
non
parte.
se va.
Quindi ci appelliamo alla buona educazione, alla coscienza di ognuno di noi. Pensate, cioè, per una volta non pensate solo al vostro divertimento, ma pensate anche a chi vi circonda, a chi vi sta accanto. Comunque, ecco, se volete dei consigli su come tutelare il vostro animale durante la notte di Capodanno, andate sulla nostra pagina, ci sono i 10 consigli su come trascorrere un Capodanno quantomeno sereno per il vostro cane
Va
e
bene,
gatto anche.
allora Giulia cara, fermiamoci qualche secondo per un brano musicale
Sì.
e dopodiché noi ritorneremo con una storia d'amore, la storia di Jack.
You ought to ask Mr. Mistopheles, the original conjuring cat.
The greatest magicians have something to learn from Mr. Mistopheles' conjuring turn. And we all say, oh, well, I never was there ever. A cat so clever as magical Mr. Mistopheles. Oh, well, I never was there ever. A cat so clever as magical
small, he is black from his ears to the tip of his tail. He can creep through the tiniest crack. He can walk on the narrowest rail. He can pick any card from a pack. He is equally cunning with dice. He is always deceiving you into believing that he's only hunting for mice. He can play any trick with a cork. Oh,
got a spoon and a bit of fish paste. If you look for a knife or a fork, and you think it is merely misplaced, you have seen it one moment, and then it is gone. You'll find it next week lying out on the lawn. And we all say, oh, well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles. Oh, well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles. His manner is vague and aloof. You would think there was nobody shyer, but his voice has been heard on the roof when he was curled up by the fire. And he's sometimes been heard by the fire when he was about on the roof. At least we all heard that somebody heard, which is incontestable proof of his singular magical powers. And I've known the family to call him in from the garden for hours when he was asleep in the hall. And not long ago, this phenomenal cat produced 7 kittens right out of a hat. And we all say, oh, well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles.
He's a marvel!
Oh, well, I never was there ever a cat so clever as magical.
Siamo di nuovo qua, oltrelago.it, cuori e code, all'altro capo del tavolo e del microfono la nostra Giulia Negri, che adesso ci racconta la storia di Jack. Io Jack l'ho conosciuto e devo dire è un gran bel cagnolone. Andiamo avanti. Vai,
è un amore. Allora, solo 2 minuti, riepilogo. Volevo dare, aggiungere un'informazione importante per, proprio sulle colonie feline. Allora, per censire una colonia felina vi dovete rivolgere all'ASL del territorio dove risiede la colonia felina. Non devono essere gatti che vivono in un giardino privato, quindi questo ricordatevelo. Si deve compilare un modulo, l'ASL farà un sopralluogo, dopodiché viene censita la colonia felina e avrete diritto a sterilizzare gratuitamente i gatti della colonia, sia maschi che femmine, presso il servizio veterinario dell'ASL, previo appuntamento. Se avete bisogno di informazioni, di supporto, potete scriverci sempre sulla nostra pagina Facebook e saremo ben liete di darvi un consiglio, di darvi una mano nell'individuare l'ASL, i moduli e via dicendo. Insomma, di darvi supporto in questo siamo ben ben contente. E adesso vi racconto la storia di storia d'amore di questa settimana, che merita. Merita proprio di essere raccontata nella settimana di Natale, perché è proprio una bella storia d'amore. Jack, per chi non lo conosce, Jack era è un simil pastore tedesco ed è stato ospite del nostro rifugio per ben 9 anni, quindi un'eternità se pensate che la vita media di un cane è di 14 anni. Talmente tanti anni dentro al nostro rifugio che era diventata la nostra mascotte, sempre accanto a noi, sempre molto affettuoso. Era un cane che gli dicevi ok, adesso Jack si torna ritorna nel tuo box, ci tornava da solo, mancava solo che si chiudesse anche la porta, il cancelletto del box. Ma ed era soprattutto l'ago della bilancia per tutti i nostri cani, quindi era l'ago della bilancia del branco, era colui che era il più saggio, il più equilibrato, quindi metteva a tacere i cuccioli, si faceva rispettare dai grandi, quindi devo dire una presenza molto molto importante all'interno del nostro Vinuccio, e molto molto amato tra l'altro, ma sebbene noi lo amassimo tanto, volevamo per lui una famiglia, qualcuno che lo amasse, che smettesse di trascorrere i suoi inverni a rifugio, al freddo, e quindi era quello che gli promettevamo sempre. Io non so quante volte gliel'ho sussurrato all'orecchio, Sia ti promette che avrai una bella famiglia tutta per tre, e gli promettevo ogni volta, vedrai, la prossima volta sarà il tuo turno. Purtroppo gliel'ho dovuto promettere tante volte, perché insomma non è facile far adottare un cane taglia grande, per di più verso la vecchiaia. Poi un giorno è venuta a trovarci una famiglia di Roma, una bella famiglia, che è venuta da noi perché voleva adottare un cane taglia medio piccola, giovane. Certo. Quindi dentro di me, quando l'ho accolti, ho detto: ok, non è neanche questa volta la volta di il turno di Jack, figura di Jack, taglia grande, ormai adulto, si avvia la vecchiaia, quindi poi hanno questa famiglia, ha due figli piccoli, e invece ecco lì, i loro sguardi si sono incontrati, è stato un colpo di fulmine, e in particolare quello da cui sono stata colpita è proprio che Maya, la figlia piccola di 9 anni, abbia scelto proprio un cane adulto, anziano, quindi proprio quel cane fiero ma rassegnato, e questo è stato non solo capire che era una famiglia speciale, capire che aveva educato due figli speciali, perché in genere i bambini cercano i cuccioli perché vogliono giocare con loro, ma due genitori che hanno fatto capire alla figlia di 9 anni che quel cane poteva essere veramente il cane da amare, è stata veramente una scoperta meravigliosa. Quindi nel San Valentino di 2 anni fa Jack ha festeggiato appunto il suo San Valentino andando a casa nuova, era anche il compleanno di Serena, la nuova mamma di Jack, e quindi la storia è finita che ora noi abbiamo Jack, che è comunemente chiamato Jack the King, ben voluto da tutta la zona di Monteverde di Roma, è diventato il re del parco, è veramente il re. Abbiamo acquisito una famiglia intera come volontari del rifugio, come sostenitori, e soprattutto abbiamo dei nuovi carissimi amici che consideriamo parte della famiglia, quindi Serena, Arturo, Maya e Nico, insieme a loro Jack, sono sempre presenti nei nostri eventi e sono spesso, insomma, ci vediamo spessissimo, e devo dire che hanno colto appieno lo spirito con cui noi facciamo le nostre adozioni. Gli adottanti non sono solo persone, famiglie che vengono e prendono il cane o il gatto e ciao, ma entrano a far parte della nostra famiglia, noi diventiamo le zie, e soprattutto quando è possibile diventiamo amici, e questo è veramente il messaggio che vogliamo trasmettere. Quindi le adozioni sono veramente un'occasione di scambio di amore, quindi amore verso i cani, verso i gatti, verso gli animali in generale, ma anche tra le persone. Quindi
devo dire,
mi sembrava una storia bella,
è meravigliosa. Devo
da
dire
raccontare
che,
a Natale,
che Jack, quando lo vedo pascolare, diciamo, su una delle spiagge di Trevignano, e penso che ha passato 9 anni al canile, mi si riempie, come dire, il cuore, perché è comunque un bellissimo animale, ma soprattutto devo dire che la famiglia che ha trovato è una famiglia davvero speciale, perché lo tratta come il terzo figlio, cioè nel senso per le due ragazze, ma soprattutto per papà e mamma, che conosco anche io e salutiamo,
lo adorano.
Hanno un'adorazione nei confronti di questo animale, e io comunque sono anche consapevole del fatto che Jack ha un'età e che comunque ha passato degli anni difficili, e insomma avere a che fare con un animale così, che può comunque tanto tempo davanti non ce l'ha, ecco, diciamolo francamente, è comunque una cosa che mi stringe il cuore, perché penso a quanto amore gli stanno dando a questa
grazie a loro Jack si sta riscattando di 9 anni di rifugio.
Ma certo.
Penso che sia uno dei cani più amati della terra, anche se poi io so benissimo che tutti gli altri adottanti adorano i cani che hanno scelto, e io sono veramente sempre molto molto grata a tutte le famiglie che ci vengono a trovare e che tornano a casa con un quattro zampe. E quindi, però ecco, questo cane di 9 anni, 9 anni passati veramente dentro un rifugio, pensare che avrebbe trascorso fino alla fine altro
No, per
tempo
carità.
nell'umidità, nel freddo, nel caldo eccessivo, è veramente un pensiero che mi feriva. Io ero e sono tuttora molto innamorata di Jack, e loro
Certo.
lo sanno perché, insomma, io quando lo vedo mi si apre il cuore, però anche a lui devo dire che mi riconosce sempre, il suo abbaglio è sempre un abbaglio felice, perché secondo me gli animali sono sempre riconoscenti poi di chi gli fa del
Assolutamente,
bene.
assoluta, su questo senz'altro, da
Assolutamente.
questo punto di vista e anche su molti altri sono senz'altro meglio delle persone. Senti Giulia,
Ah,
una
sì.
domanda che ti faccio perché ovviamente le storie come quella di Jack. Ricordiamo ai nostri ascoltatori l'altra storia, è la storia di Orsetto, che è un
Sì.
altro cane trovato nel rifugio quando è stato rilevato appunto dalla nuova gestione
Esatto.
dell'Associazione Franca Valeri, e ne abbiamo anche altre che nelle prossime puntate vi racconteremo. Ma una domanda, Giulia, da quando voi avete preso in gestione il rifugio, quanti cani sono rimasti? Nel senso, dall'inizio ad oggi, tutti quelli che voi avete trovato all'inizio sono stati adottati?
Dunque, sono stati quasi tutti adottati tranne tre. C'è Tom e Jerry, che sono ancora dei cani molto molto timorosi
I due
e quindi ancora
maremmani.
non sono sì, due simil maremmani non sono ancora adottabili. E poi è rimasta Lupa, che invece è un pastore tedesco, un simil pastore tedesco di 7 anni ormai, che ha un carattere, io la definisco un diesel, perché prima che prende confidenza ci vuole un po', ma dentro
Certo.
poi ha un cuore veramente, beh, è molto molto tenera. Quindi degli iniziali che abbiamo trovato, ce ne sono rimasti tre, dei tempi di Franca, quando
Sì,
Franca era ancora
certo.
viva, e poi ovviamente c'è stato un turnover molto molto
Sì,
frequente.
certo.
Quindi noi diamo in media una media di 30-35 cani in adozione all'anno, calcolando che siamo un'associazione molto piccola, nonostante il nome molto grande, siamo
Certo.
un'associazione piccola con pochissimi volontari, riusciamo a trovare ogni anno 30-35 bellissime famiglie per i nostri
Sì.
cani e gatti, insomma. Quindi questo, noi siamo molto contente, siamo molto fiere di questi numeri. Ci piacerebbe avere meno cani randagi da trovare, questo è in
Certo.
dubbio, però insomma, finché ce ne sono, noi faremo sempre quello che possiamo.
Senti,
Ovviamente
ultima
non
domanda.
possiamo fare tutto quello che vogliamo.
Certo, ultima domanda e poi ovviamente ci diamo appuntamento per la prossima trasmissione. Qualche cane è tornato indietro?
Abbiamo purtroppo sì, un cane in particolare è tornato indietro, Iago, ma non per colpa del cane, diciamo così. E quindi abbiamo ritenuto di doverlo riprendere perché non sussistevano più
Le
le condizioni di
condizioni.
fiducia tra noi e l'adottante. Ecco, io questo vi chiudo dicendo questo: l'adozione di un cane, di un gatto, è un patto di fiducia che facciamo noi umani. E finché persiste quella fiducia, siamo tranquille. Quando non c'è più la fiducia, non cerchiamo di riprendere il cane o il gatto dato in adozione per
Certo,
tutelarlo.
per
Quindi
ovvia
questa è la
tutela,
base.
assolutamente.
Per tutela, sì.
Allora, senti, cara Giulia, noi ovviamente sì, ci risentiremo la prossima trasmissione. Non sarà giovedì prossimo quando andrà in onda la replica di questa, perché noi replichiamo, perché bisogna, come dire, sedimentare le informazioni che Giulia dà riguardo appunto alle colonie feline, alla cippatura, insomma, tutte le cose che riguardano i nostri animali. E poi ci risentiremo subito dopo, sostanzialmente, le feste, e dove parleremo ovviamente di altre storie e ovviamente di altre normative. Cara Giulia, intanto buon Natale a te e a tutta l'Associazione Franca Valeri, e a risentirci dopo le feste,
Grazie.
sperando di non dover correre dietro a qualche cane che scappa, dopo Capodanno.
Esatto.
Non è vero?
Mi raccomando, esatto, mi raccomando, durante le feste in cui si esplodono botti, tenete in casa i vostri cani. Non li tenete in giardino, non li tenete in balcone, teneteli a casa con voi, dove tra l'altro secondo noi dovrebbero stare anche tutto il resto dell'anno.
Ma senz'altro.
Comunque, io auguro a te e a tutta la radio un buon Natale. le serene feste, e lo auguro anche a tutti gli ascoltatori che hanno il piacere di ascoltarci.
Perfetto, ciao Giulia.
Quindi
ci sentiamo
buon Natale.
Presto,
buon Natale, ciao anche a Elena, te. Buon Natale, ciao.